your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
E come sempre preceduti dai vocalizzi, dallo scat, dal vocalese di Gegé Telesforo, facciamo partire la rubrica Ascolti Doc, che come preannunciato ospita oggi Alfred K. Parolino, che ringrazio per essere qui a Radio Città Aperta.
Ciao, grazie per avermi invitato.
Tra l'altro, insomma, non sei di sicuro una new entry, perché non più tardi di un mesetto fa sei stato già nostro gradito ospite all'interno del segmento dedicato al blues del martedì sera con appunto Mojo Station, insomma. Ma infatti ci fa piacere questo ritorno in radio, qui a Radio Città Aperta, perché magari riusciamo a parlare di aspetti un pochino meno blues, perché dicevo a chi ci ascoltava dall'inizio che limitare il tuo raggio d'azione al semplice ambito blues è quanto mai riduttivo, e quindi insomma magari riusciamo anche a parlare. Io il tuo genere normalmente lo definisco americana, anche se è un termine che con le tue zone di origini non ha molto a che vedere, però insomma, mi sembra un orizzonte un po' più ampio. Tu che dici?
Concordo in pieno, Fabrizio, concordo in pieno. Ho sempre cercato un linguaggio, voglio dire, personale. Penso che limitarsi a dire, a rinchiudersi in uno stereotipo come quello che potrebbe essere io sono il musicista blues, insomma, sia molto molto limitativo. Quindi concordo in pieno con quello che hai appena detto.
Quindi fatta questa premessa d'obbligo, insomma, anche per fare dei distinguo e non fare, diciamo, un doppione di una intervista che già su questi microfoni è stata già messa in onda. Detto tutto ciò, però, ricordiamoci che questa rubrica si chiama Ascolti Doc proprio perché l'ospite di turno viene costretto dal sottoscritto a fare una scelta di un suo brano black del cuore, e tutti coloro che ti hanno preceduto mi hanno maledetto per averli costretti a fare questo tipo di selezione, perché si ha sempre paura di non scegliere il brano più rappresentativo, però insomma mi fa piacere anche mettervi in difficoltà da questo punto di vista, una specie di stress test, come si dice in questi casi. Però insomma è tutto fatto per il piacere di conoscere poi i gusti di chi intervistiamo, in qualche maniera leggere tra le righe qualcosa che magari in un'intervista tradizionale non emerge. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, e devo anche dire che non ho avuto alcuna difficoltà, insomma.
Ah, meno male, mi sento
per
meno in colpa.
Quello che mi riguarda, sì, insomma, l'idea era ben,
ben chiara.
Chiara,
perfetto. Sì, allora, diciamo di che cosa si tratta. Tu hai scelto un brano in particolare che poi andremo ad ascoltare, ma ci devi dire le motivazioni, sì, oltre che il titolo, ovviamente, che hanno portato alla scelta di questo e non di un altro brano, ma questo in particolare, insomma.
Allora, partiamo dal presupposto che la canzone che abbiamo, che ho indicato è In the Pines, nella versione di Fantastic Negrito.
Benissimo.
Perfetto. Però io, diciamo, ho scelto questo questa versione, questo arrangiamento, per tutta una serie di motivazioni che magari spieghiamo dopo averla ascoltata. Invece il motivo per cui la rende la mia canzone Black del cuore è che In the Pines è per me, diciamo, un'entità a sé stante, insomma,
un mondo a sé,
ed è stato il mio primo approccio al reale e inconsapevole al mondo del blues. E te lo spiego, c'è questo aneddoto praticamente, per cui ero un ragazzino appassionato, già suonavo, insomma, avevo 18 anni, appassionato di punk rock, all'epoca c'era anche il grunge che esplodeva, e ascoltai questa versione Where Did You Sleep Last Night da un disco di Mark Lanegan.
Certo.
Poi la risentì suonata dai Nirvana. Quindi pensai, oh, guarda, questi si sono, come dire, hanno preso in prestito la canzone di Mark Lanegan e l'hanno rifatta, pure meglio secondo me, bella proprio. E invece poi, sai, oggi, all'epoca non c'era, diciamo, l'accesso alle informazioni che ci sta oggi, quindi ci volle un po' di tempo. Poi scoprì che in effetti questo era un pezzo vecchissimo, dalla fine dell'Ottocento, se non ricordo male, e che era stato poi registrato da questo personaggio, Lebelli, certo. Poi andando ad approfondire, quando poi hai a che fare con gente del genere, ti si aprono tutta una serie di mondi, di strade, di influenze, no?
Certo.
E scopri che, insomma, Dylan, i Led Zeppelin, insomma, Nick Cave, gente che, insomma, per me erano e sono, voglio dire, dei punti di riferimento, avevano riregistrato quelle musiche, quelle canzoni.
E questa In the Pines?
E questa In the Pines in particolare, proprio perché è il tipo di arrangiamento poi di Fantastic Negrito, insomma, Where Did You Sleep Last Night, o Black Girl, o In the Pines, la canzone più o meno è quella, voglio dire.
Certo,
ci
certo.
Ci sono piccole differenze.
Cambia il titolo, ma non, diciamo, l'origine.
L'origine.
Comunque,
però,
a proposito di questa cosa che dicevi, sì, te, di come si può cadere in equivoco, soprattutto in tempi in cui, come quelli a cui ti riferivi tu, non c'era la connessione, non c'era la rete che ci potesse più di tanto aiutare. Considera che, a proposito dei Nirvana, tanta gente per parecchio tempo, ovviamente gente più giovane, era straconvinta che The Man Who Sold the World fosse dei Nirvana e che l'avesse poi rifatta David Bowie.
Sì, vabbè, sì, sì.
Ma è normale che sia così. Io nello stesso tranello sono caduto 20 anni prima ascoltando i Rolling Stones con la convinzione di aver sentito l'originale, mentre invece magari c'era tutto un mondo dietro, da Bobby Womack ad altri. Quindi insomma siamo tutti in buona compagnia. Adesso col fatto della rete sono tutti bravi, sono tutti buoni a sapere le cose al volo.
Non
certo.
Solo. Però diciamo che era, se posso essere un poco boomer leggermente, aveva un certo fascino questa cosa della ricerca, no?
Certo.
Quindi ricordo quando arrivavano queste riviste, non faccio nomi, vabbè, magari non esistono manco più, con tutta una serie di nomi, magari a volte riusciva a fare dei collegamenti prendendo il disco, il vinile, magari questo ha suonato in tale disco, prendiamoci anche quest'altro, vediamo che succede, che cosa hanno fatto, perché mica potevi ascoltare tutto, non c'era questa possibilità.
No.
Quindi questa ricerca ti faceva crescere.
Ci si sentiva quasi degli esploratori alla Magellano, alla Cristoforo Colombo,
sì.
certo. Bene, abbiamo ritirato fuori, insomma, degli aspetti anche della conoscenza musicale che adesso ai più giovani sembreranno assolutamente impossibili e incomprensibili. Senti, a questo punto direi di farti fare l'ultimo sforzo, ossia di annunciare il brano, così lo ascoltiamo.
Ok, allora, qui ai microfoni di Radio Città Aperta, In the Pines, Oakland, di Fantastic Negrito.
Place
Fantastic Negrito, l'ho detto un po' alla coatta, insomma, per fare un po' lo sborone. L'album si intitola The Last Days of Oakland ed è la scelta di brano black del cuore del nostro ospite odierno, Alfred K. Parolino, che ringrazio per questa scelta. Eccoti qui.
Ci sei? Sì, eccoci. Sì, sì.
È stata un'ottima decisione, insomma, se vogliamo anche abbastanza in linea con quello che è poi la tua linea, diciamo, di scelta musicale, ossia sì, ci sono dei grossissimi riferimenti blues, c'è cioè un grosso riferimento alla tradizione, però non possiamo definirlo esattamente un blues, come dire, quello canonico, insomma, quello delle 12 battute, tanto per capirci, no?
Sì, sì, assolutamente. Se tu vai a vedere nel testo, lui sostituisce anche la figura del treno che uccide il compagno del protagonista con un poliziotto e si va ad inserire, voglio dire, nella
tradizione, diciamo, delle murder ballads, cose
sì,
di
sì, genere. Sì, ma anche, diciamo, questo è uscito nel 2016, quindi a Oakland c'è stato un periodo, diciamo, di grande tensione tra polizia e gente di colore, era morto qualcuno, voglio dire, ucciso dalla polizia, quindi lui poi sostituisce il treno.
Una cosa rarissima che non succede mai.
Quasi mai.
Stranissimo che ne abbiano parlato, insomma.
Però sai, ritornando alla questione proprio del pezzo in the Pines, o Black Girl, come vogliamo chiamarla, Il fatto di essere una song con un'entità a sé stante, proprio perché, vedi, ma questo è un poco caratteristico del blues, ma in generale, in particolare, questa canzone a prestarsi, come dire, a una serie di manipolazioni, di reinterpretazioni che rendono sempre comunque un concetto musicale e
che
e
si va a rinnovare, certo,
sì,
certo.
Sì,
e si attualizza, una specie di, come dire, canovaccio sul quale poi sì, magari già semplicemente aprendo la cronaca del giornale di oggi ci si può aggiornare. Tranquil- certo.
Assolutamente, assolutamente.
Benissimo, allora svolta e superata brillantemente questa prima porzione di Ascolti Doc, quella che prevede che l'ospite di turno, vi ricordo in questo caso Alfred K. Parolino, ha come dire, affrontato proponendoci In the Pines con Fantastic Negrito, è giunto il momento di parlare, o per meglio dire tornare a parlare, di Southern Dust Tales, in cui metterei in evidenza non tanto la polvere quanto il Southern, nel senso che ovviamente al di là del tuo accento, che indubbiamente non possiamo confondere con un bergamasco, comunque è molto presente a livello proprio di come dire, di atmosfera nel disco di cui stiamo parlando, cioè c'è proprio, si sente questa, come dire, matrice, insomma non siamo ovviamente ai livelli straconosciuti di Pino Daniele, che aveva un altro tipo di come dire, di mescolanza con,
sì, sì.
Però indubbiamente qualcosa che unisce in maniera differente la tradizione appunto delle ballads d'oltreoceano con sì, il Golfo di Napoli, insomma in qualche maniera è palese. Entriamo un po' nel vivo di questo, di questa genesi, diciamo.
Sì, allora il disco ha avuto appunto, diciamo, Southern Dust Tales ha avuto una genesi abbastanza complessa, cioè è iniziato tutto nel 2019, poi c'è stata la pandemia, vabbè, insomma non ne voglio manco parlare, voglio dimenticare quel capitolo, si è concluso poi tutto il progetto alla fine del 2022. E abbiamo registrato tutto il disco, io ho la fortuna di essermi riuscito a costruire negli anni un piccolo studio di registrazione ad uso personale di pochi amici che lo frequentano, che si chiama Banana Moon, che è il titolo di un disco di David Allen, insomma, vabbè, lasciamo stare.
Ah, sì.
Che è situato insomma nel piccolo borgo dove vivo, che è un antico borgo medievale, e diciamo in questo disco abbiamo sperimentato con tutta una serie di strumenti, voglio dire, della tradizione classica del blues, voglio dire, però quindi la sfida che ha caratterizzato proprio la registrazione è stata quella di miscelare il suono elettrico delle chitarre slide, delle armoniche, della chitarra resofonica, del banjo onnipresente, a quello, diciamo, di strumenti tradizionali della nostra terra, no? Quindi abbiamo il tamburello, abbiamo il mandolino, suonato magistralmente da Lino Muoio.
Che salutiamo, che ti ha preceduto, è stato nostro ospite un paio d'anni fa.
Grandissimo, da poco abbiamo fatto un concerto di presentazione del disco dove lui è intervenuto insieme a Francesco Miele e a Tony Frantini, ed è stato veramente, lo dico...
Un'apoteosi.
Ecco, sì, veramente è stato un bel concerto.
Bene.
Al di là di questo, dicevamo, quindi strumenti come il mandolino, il tamburello, le castagnette, la fisarmonica, sono stati introdotti all'interno del disco, anche in maniera naturale, perché questi sono strumenti che normalmente esistono nelle case di quasi, no, non dico tutti, comunque dalle parti nostre insomma sono abbastanza comuni, quindi sono stati più o meno sempre utilizzati. E la cosa paradossale, sai qual è che sono stati proprio questi, diciamo, il trattamento di questi strumenti tradizionali a contribuire a rendere le sonorità un po' più oscure e più moderne, così come piace a me.
Quindi, sembra quasi un paradosso, uno pensa a chi sto paese da sole.
Sì. Sì, sì. C'è il mandolino di Lino che è stato praticamente distorto, l'abbiamo fatto passare in un eco a nastro. Abbiamo, diciamo, delle castagnette, delle fisarmoniche col coro, vabbè, insomma, poi chi va ad ascoltare il disco queste cose le trova e se ne accorge.
Sì, ma infatti la cosa che ho notato da un ascolto anche, diciamo, non necessariamente attentissimo, proprio una cosa molto evidente, è che c'è un qualche cosa di più analogico di quanto succede normalmente nei prodotti che ascoltiamo, cioè che sicuramente avrai utilizzato la tecnologia che oggigiorno è disponibile, però si sente una ricerca anche di qualche cosa che risulti meno appunto meno digitale, più legato alle origini della musica della quale ti sei impadronito, insomma.
Sì, ma perché vengo da lì, cioè nel senso comunque io faccio il musicista, voglio dire, però sono anche, non lo faccio cioè, in maniera professionale, ma mi occupo anche di, diciamo, di registrazione, di missaggio. E vengo da lì, insomma, sono passato per il multitraccia a nastro, voglio dire, quindi
Diciamo che i Revox e i
sì.
Tascam non ci sono del tutto ignoti, ecco, tanto
Non
per
ci sono
dire.
ignoti, non li posseggo perché costano, e oggi è diventato pure un po' difficile, voglio dire.
Adesso tutto quello che è vintage, capirai, che te lo devi
Sì.
fare.
Però un approccio alla registrazione vecchio stile ce l'ho, voglio dire, no, vecchio stile è quello che mi appartiene, quindi
No,
ho avuto anche
e
dei
poi
bravi maestri.
insomma, diciamo che per la scelta di sonorità che ti contraddistinguono era, non dico un passaggio obbligato, però insomma era quasi inevitabile che ciò accadesse, insomma, cose esageratamente sintetiche non erano proprio, non era il caso di andarle a proporre, giusto?
No, no, ma anche perché ce le ho le cose, nel senso che per dire, in alcuni pezzi c'è un piccolo arpeggio di synth, abbiamo un Moog là allo studio e l'abbiamo utilizzato, quello vero, ce lo mettiamo, pure per una, diciamo, per una parte minimale, però voglio dire, lo
Beh, c'è
utilizziamo, ci sta.
una forma di filologia, se vogliamo,
Sì.
che poi, anche ripensando ai nomi che hai tirato fuori tu, insomma, i vecchi leoni del rock, eccetera, eccetera, era inevitabile che andassero a finire nelle tue influenze, anche non dirette, ma quelle, diciamo,
Sì.
quasi del subconscio,
Sì, assolutamente.
no? E quindi, insomma, poi immagino, io ho sentito l'intervista che hai fatto con Gianluca e Pietro Paolo, però insomma immagino che il tramite appunto del mandolino che ti ha fatto un pochettino arrivare poi alla Blues Records, se ho capito bene,
E lì non
con
muoio.
Lino Muoio, no? Intendo dire appunto, siccome Lino Muoio già era qualche tempo che stava nel roster,
Sì.
quindi è
Sì,
stato forse quello il gancio che ti ha permesso poi di entrare in contatto con Simone e la Blues Records.
infatti ho fatto ascoltare, Lino ha registrato delle parti e ci ha dato una mano. Poi lui ha fatto ascoltare il disco a Simone Scifoni della Blues Record, che lo ha apprezzato e ha deciso di pubblicarlo.
A
E
proposito di pubblicazione, scusami,
sì.
e che poi ci si riallaccia a quanto detto poc'anzi, tu hai insistito parecchio, se ho capito bene, perché di questo album ne uscisse una versione in vinile, giusto?
Solo in vinile e anche diciamo quella digitale
Digitale,
della.
certo. Però ecco,
Sì.
penso che rientri un po' in questa logica, forse da boomer, come dicevi tu, però insomma, però anche il gesto proprio materiale, manuale, di
ma.
andarsi ad ascoltare questo disco con una sua ritualità e con una sua necessaria attenzione maggiore, no? Perché è di
Hai
questo che
appena
parlo.
descritto tutto praticamente, è quello, avercelo, guardarlo, sentire il lato A, sentire il lato B, insomma,
Sì,
rimetterlo
anche
a
perché
posto.
poi, diciamola tutta, in effetti quando uno si prende, diciamo, fa lo sforzo di alzarsi e va allo scaffale, lo tira fuori, lo sceglie, a quel punto non è che una volta che stai lì
Sì.
ti ascolti un brano solo, ed è proprio questo che bisogna cercare di ritirare fuori, cioè proprio evitare come dire,
Il
il...
consumo, voglio
No, ma
dire.
anche questo utilizzo molto superficiale e istantaneo, per cui
Falsamente comodo.
sì, falsamente comodo e assolutamente, come dire, ripeto, superficiale, non vai da nessuna parte. Sarebbe come se io, invece di raccontarti una storia, ti leggo solo la prima riga.
Vabbè.
E quindi è inevitabile che se ci si riesce a riportare l'attenzione e anche, diciamo, i tempi, perché poi non, è ovvio che poi la comodità della pennetta, la comodità dello streaming, eccetera, eccetera, nessuno li vuole
No,
mettere in
assolutamente.
discussione, però che non diventi la sola via di accesso.
Assolutamente.
Quando parlano di classifiche, vai a vedere certi nomi, eccetera, eccetera, al di là del fatto che insomma sarei molto perplesso e vorrei andare un po' più in profondità per vedere proprio la verosimiglianza di questi dati,
Numeri, sì.
certo, però voglio dire, io preferisco da musicista preferirei che mi avesse ascoltato la metà della gente, però che però mi possa dire: guarda, il disco tuo l'ho sentito tutto, anche una volta sì. sola, però l'ho sentito tutto.
È l'approccio che stiamo praticamente anche con Simone portando avanti. Oggi sai benissimo, ci sono gli uffici stampa, paghi, ti fanno la recensione. Cioè, a me onestamente questa cosa non piace, la reputo quasi una marchetta. Se certo c'è bisogno di un canale per arrivare alle persone, quello è normale.
Sì, sì,
ma c'è bisogno che le persone ascoltino veramente il disco. Quando Bacciocchi mi ha fatto la recensione, quando Gianluca Diana mi ha chiamato, quando tu mi hai chiamato, cioè per me sono cose che hanno un certo valore, un certo peso.
Ma sì, perché poi adesso, ripeto, non voglio passare per retromane o passatista, sì. però in realtà quando c'è la possibilità, spendiamoci questi 10 minuti, caspita. Cioè, voglio dire, qualsiasi attività che stiamo facendo, a meno che non stiamo per partorire, insomma, voglio dire, può essere in qualche maniera procrastinata e ritardata di qualche minuto per il piacere di un ascolto, come dire, un pochino più concentrato, un po' più concentrato. Questo è il discorso fondamentale. E quel discorso del vinile è praticamente una specie di strumento necessario, magari non sufficiente, però necessario a far sì che questa tendenza venga in qualche maniera incoraggiata e agevolata, no?
Sì, anche perché tu sai benissimo che la ritualità è una parte, una componente fondamentale dell'essere umano, no? La ritualità dei gesti.
Guarda, sono reduce dalla visione di un film di cui si è parlato molto, l'ultimo di Wim Wenders, in cui proprio il discorso della ritualità, c'è questo protagonista giapponese che fa proprio dei gesti quotidiani, anche i più banali e quelli, se vogliamo, più insignificanti all'apparenza, ne fa un suo proprio quasi credo, quasi una sua religione, ed è qualche cosa che aiuta anche a capire meglio la frenesia e la follia del vivere quotidiano, insomma.
Assolutamente.
Quindi questo fatto, questa tua scelta molto coerente del vinile, anche se ovviamente con tutto quello che comporta, perché come dicevamo prima, tutto quello che adesso viene considerato vintage diventa quasi più costoso, diventa più complicato. Insomma, adesso ci sono anche liste d'attesa per farseli stampare i dischi in vinile, che una volta non c'era questo problema. Quindi, insomma, onore al merito e un ulteriore, come dire, elemento di coerenza e di onestà intellettuale da parte tua.
Grazie Fabrizio, sei gentilissimo.
Senti, qui stiamo semplicemente prendendo atto di una situazione che, volente o nolente, è quella che ti caratterizza. Quindi, insomma, non c'è nessuna particolare piaggeria in quello che sto dicendo. È semplicemente la constatazione di un percorso che ha una certa linearità proprio e coerenza di ragionamento, insomma.
Sì.
Senti, che altro possiamo aggiungere di questo disco? Vogliamo parlare dei musicisti che ti hanno assistito? Abbiamo parlato di Lino Moio mandolino, ma ci sono sicuramente...
Sono abbastanza,
Vabbè, io in altri 10 minuti te li posso
dare. Va bene. C'è Francesco Mile al basso e al contrabbasso, con cui suoniamo da sempre praticamente insieme. La stessa cosa con Tony Frantini, con cui condivido anche il progetto Buffalo Kill, alla percussione e alla batteria. C'è Teodoro Delfino, Alessandra Bene ai cori, Sergio Dragone, anche lui ha fatto dei cori, Luciano Lachipesce al Lemmond. Insomma,
Vabbè, diciamo che ti interrompo adesso, così nel caso è colpa mia che te li sei dimenticati perché ti ho interrotto. Ah, una cosa che ti volevo dire, così adesso proprio ti gonfi il petto di orgoglio a dismisura. Io ho trovato molto in quello che ho sentito, anche a livello di produzione, di T-Bone Burnett. Io adoro lui come costruisce il suono. C'è un disco molto bello che si chiama Raising Sand con Robert Plant e Alison Krauss. Io adoro quel suono che sa proprio di polvere, come dal titolo del tuo album, che sa di queste balle di fieno che rotolano nei crocicchi delle strade della periferia, insomma, e lo ritrovo molto in questo. Quindi onore anche alla qualità di quello che è stato prodotto, non solo alla scrittura musicale.
T. Ti ringrazio. C'è forse il motivo, anche per l'accostamento, voglio dire, parliamo proprio di un gigante, ti ringrazio. Però voglio dire, io sono stato sempre molto distante, se vogliamo dirla tutta, da quelle immagini stereotipate del sud Italia, il reggaeton, le tarantelle, le spiagge soleggiate, la vita spensierata, tutto bello. Preferisco, se mi passi il termine, il lato più gotico del mio sud Italia, dove la fanno da padroni i sentimenti irrazionali, scaramanzia, sottileggi, ci stanno queste cose.
Certo,
se tu ti vai ad ascoltare le cose registrate da Alan Lomax e Diego Caspitella alla fine degli anni 50, c'è un disco Southern Italy e in Ireland, c'è la testimonianza di tutta una serie di realtà che hanno a che fare, che non hanno a che fare, scusami, culturalmente con quello che oggi ci propongono come musica popolare italiana, soprattutto quella del sud, capito?
Sì, sì,
quindi anche i testi sono pensati come una raccolta di storie, quelli di Southern Dust Tales, che narrano situazioni al limite.
Sì, ma poi a proposito proprio di suoni, tu rifugi e respingi anche questo, diciamo, rispettabilissimo modo di proporre la cosiddetta world music, che ormai, diciamo, è diventata quasi uno stereotipo a sé, insomma, cioè, per carità, ci sono delle influenze notevoli tra, che ne so, Grecia, Andalusia, sì, paesi del sud del Mediterraneo, magrebini, eccetera. Però, insomma, voler poi sempre comunque ricondurre tutto a qualche cosa di già un pochino masticato, un po' già assaggiato, è un appoggiarsi, un voler trovare forse delle scorciatoie. Qui, insomma, siamo un po', insomma, non è che stiamo inventando chissà che cosa, ma abbiamo fatto la scoperta di chissà quale pozione magica. Però, insomma, indubbiamente c'è un tentativo diverso per poi comunque avvicinare mondi diversi, perché insomma la strada non è una sola, ma ovviamente è un incrocio di tante cose che tu vedi in questa maniera, che è sicuramente interessante.
Sì.
Allora adesso parliamo invece, per chiudere il discorso, perché sono già le 14:36, vorrei che magari mi accennassi al motivo per il quale hai scelto tra i brani di questo album Third Signature Blues come chiusura del nostro racconto.
Perché c'è la parola blues dentro, quindi per omaggiare
la cosa più semplice del mondo, insomma.
Sì, vabbè, comunque è uno dei brani, dei primi brani che ho scritto, e racconta un'esperienza, l'esperienza di qualcuno che si trova in un manicomio e della procedura necessaria per l'internamento nel manicomio, però questo prima della legge Basaglia. Quindi praticamente come la terza firma consisteva nell'apporre, allora ti spiego.
Una specie di garanzia, non lo so.
Una specie di garanzia, cioè praticamente una persona poteva essere rinchiusa nel manicomio con il supporto di un familiare, di un medico e di un terzo elemento estraneo alla famiglia, ma che testimoniasse la pericolosità del soggetto per se stesso e per gli altri.
Indipendentemente dalla sua autorevolezza, insomma.
Dalla sua autorevolezza. Leggevo, proprio oggi mi è capitato tra le altre cose, che anche Alda Merini, nel suo primo internamento, non è mai riuscita a capire quella terza firma a chi l'avesse messa, probabilmente nessuno.
Sarà stato sempre garantito l'anonimato a chi faceva questa operazione.
Assolutamente. E quindi praticamente nella canzone si parla di questo personaggio che ha i blues proprio perché viene tradito dal suo miglior amico, che per soldi, insomma, appone questa terza firma.
Per levarselo di mezzo, certo.
Sì, guarda, nella realtà avveniva soprattutto con le donne.
Ma ci credo, ci credo benissimo.
Quindi per motivi di eredità e altro, facevano risultare questa persona da parte. Queste quindi praticamente venivano internate, persone chiaramente sane di mente, così, insomma, con medici compiacenti per dividersi l'eredità.
È molto interessante anche questa, diciamo, citazione che hai voluto fare, e quindi sono particolarmente lieto di aver assecondato la tua scelta. Allora, caro Alfred K. Parolini, mi spieghi questa K che cosa sta per significare?
È il nome del mio trisavolo, si chiamava Alfred Carl Parolino, proprio così.
Quindi,
lui viveva a Piedmont negli Stati Uniti.
Ah, pensa un po'.
E durante un trasloco ho trovato, che ero ragazzino, ho trovato questo cartone tutti i documenti di questo signore, di questo mio antenato. Quindi c'era la tessera assicurativa.
Vabbè, quindi anche in questo c'è una coerenza, diciamo, siamo andati proprio going back to my roots, come si suol dire.
Sì, sì, sì.
Bene, allora io ti ringrazio, ti ricordo e lo ricordo a chi ci ascolta che a breve, volgersi di qualche ora, sarà disponibile sul sito di Radio Città Aperta il podcast relativo a questa nostra chiacchierata di mezz'ora con l'ospite di Ascolti Doc. Quindi ti ringrazio, ti auguro ogni bene, spero di sentirti presto dal vivo, mi auguro che ciò accada molto presto.
Sì, assolutamente.
Ricordiamo l'album Southern Dust Tales, uscito per la Blues Records di Simone Scifoni. Il brano con il quale ci congediamo da Alfred K. Parolino è Third Signature Blues. Grazie ancora.
Grazie mille, è stato veramente un piacere. Grazie.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.